Sì, allora voi vorrei aggiungere a quello che avete già letto della giornalista che cosa disse Pertini nel messaggio presidenziale agli italiani del 31 dicembre del 1983. Messaggio presidenziale, quello che il Presidente della Repubblica fa nel 31 di dicembre. Pertini disse: io sono stato nel Libano, ho visto i cimiteri di Sabra e Shatila, è una cosa che angoscia vedere questo cimitero dove sono sepolte le vittime di quell'orrendo massacro. Il responsabile dell'orrendo massacro è ancora il governo di Israele e quasi va baldanzoso di questo massacro compiuto. È un responsabile che dovrebbe essere bandito dalla società. Questo dà la misura della differenza che c'è adesso in Italia, dove invece il Presidente della Repubblica ha sostenuto qualche anno fa che antisionismo uguale antisemitismo. Naturalmente i giornali si sono scatenati. Io ho cercato di prendere qualcuno dei titoli che appaiono su internet, no? E quindi se noi prendiamo il Corriere della Sera: è morto Ariel Sharon, il generale oltranzista che cercò la pace. Se prendiamo il Giornale: Israele, è morto Ariel Sharon, bulldozer che voleva la pace. Il bulldozer mi sembra un po' ridicolo, non li abbiamo mai visti così, con la bandiera della pace innalzata sopra. E la Repubblica non parla di pace, almeno in questo pezzo di video della home page, parla del leone di Dio, cioè già questa è un'altra infamia. La Stampa naturalmente si distingue, perché la Stampa si distingue sempre per quel che riguarda la situazione israelo-palestinese. Israele è morto Sharon, il generale di ferro che provò a dare un'occasione alla pace. Se andiamo all'estero, su Le Monde per esempio, si parla di Sharon, il guerriero, il soldato è morto, no? È un dato di fatto, non c'è nessun commento implicito, così come in un breve commento invece c'è scritto parla di personaggio controverso, almeno personaggio controverso, no? E anche il Guardian inglese non accenna, non fa nessuna valutazione sulla politica di Sharon. Ora noi dobbiamo ricordare che in quel periodo del 2005 era in corso uno dei tanti accordi fasulli che fanno parte della cosiddetta industria del processo di pace, l'accordo di Ginevra, che in Italia era stato promosso dalle organizzazioni sindacali e da numerosissime altre organizzazioni. Io ricordo una manifestazione anche parecchio partecipata alla Galleria d'Arte Moderna, in cui qualcuno venne a sostenere che Sharon era un uomo di pace. Ora, in quello stesso periodo, prima che avvenisse il ritiro da Gaza degli 8.000-10.000 coloni voluto da Sharon, ci fu un articolo importante di Ilan Pappé e Uri Davis, i quali sostenevano la tesi: il ritiro da Gaza è solamente una operazione che permetterà poi a Sharon di avere la mano libera in Cisgiordania e nello stesso tempo permetterà di trasformare la striscia di Gaza in un laboratorio di sperimentazione delle nuove armi israeliane. Esattamente quello che è avvenuto.
Sì.
Non è necessario ricordare l'operazione Piombo Fuso, ma si iniziò sperimentando il passaggio di aerei sopra la velocità del suono, che rompono le finestre, eccetera, eccetera. Quindi anche in quell'occasione Ilan Pappé e Uri Davis ebbero perfettamente ragione, no? L'obiettivo di Sharon era avere le mani libere in Cisgiordania e poi utilizzare la striscia di Gaza nel modo che ho detto. Naturalmente tra i giornalisti che si distinguono in Italia c'è Maurizio Molinari della Stampa, che intitola così: addio a Sharon, l'uomo della guerra che volle dare una speranza alla pace. E nell'articolo si dice che riesce nell'intento di espellere Yasser Arafat dal Libano e i suoi guerriglieri, ma rimane imbrigliato nella strage di Sabra e Shatila. La scelta degli eufemismi, la scelta delle parole è fondamentale, no? Lui rimane imbrigliato, no? Ma la cosa peggiore che segue è questa affermazione qui: nell'agosto del 2005 decide l'espulsione forzata di circa 10.000 israeliani da 21 insediamenti a Gaza. Espulsione forzata, quelli erano lì in modo assolutamente illegale, quindi al massimo si può parlare di ritiro, ma non l'espulsione forzata, no? E aggiunge il signor Maurizio Molinari: per consentire alla striscia di diventare il primo nucleo del nuovo Stato di Palestina. Cioè, vi rendete conto dell'infamia di questa affermazione, no?
Sì, sì.
Cioè, questa operazione politica mirava a costituire la famosa soluzione due popoli, due Stati, no? Mentre invece l'obiettivo è stato quello perseguito poi dai successori di Sharon, quello di aumentare gli insediamenti e rendere assolutamente impossibile la soluzione due popoli, due Stati, che tra l'altro poi è una soluzione che non risolve il problema palestinese, perché non risolve il problema dei profughi e comunque non prende in considerazione il fatto che Israele è uno Stato coloniale. Ecco, io direi che anche in questo episodio della morte di Sharon, anche se avviene dopo 8 anni in coma, è un invito a tutti noi a riflettere sul filosionismo della società italiana, e quindi il compito nostro dovrebbe essere sempre quello di contestare i complici, da Letta a Napolitano, e i complici sono presenti in tutti i partiti, in tutte le istituzioni, anche culturali, tra gli intellettuali e così via. Bisogna cercare di boicottare con più efficacia Israele, e soprattutto bisogna sempre insistere su un nuovo concetto che non abbiamo nel corso del tempo sottolineato a sufficienza, che Israele è uno Stato coloniale di insediamento, il che significa che vuole espellere gli indigeni, no? Cacciare gli indigeni, come è accaduto negli Stati Uniti, dove alla fine gli indiani chiusi nelle riserve poi sono stati quasi sterminati. No, e quindi il problema oggettivo è quello di decolonizzare la Palestina storica, cioè se ammettiamo che sia un colonialismo di insediamento, comunque una forma di colonialismo, il processo che dovrebbe essere messo in atto è quello della decolonizzazione della Palestina storica. Altri parlano di uno Stato unico, laico e democratico nella Palestina storica, ma no, io preferisco la dizione molto più chiara della decolonizzazione della Palestina storica. È un'utopia, ma sembrerebbe così, ma la situazione che c'è attualmente, l'andamento dei famosi negoziati, che non vanno assolutamente avanti perché sono una farsa, ci dice qualche cosa, se è vero che sul New York Times, che non è un giornale di estrema sinistra, un politologo americano a settembre ha scritto che insomma la soluzione dei due popoli, due stati è un'illusione, e che bisogna cercare di trovare un'altra soluzione, e l'altra soluzione, l'unica soluzione possibile, è quella della decolonizzazione della Palestina. non si può prevedere cosa succede nel futuro, nessuno è riuscito a prevedere, per esempio, nessuno ha previsto il crollo dell'Unione Sovietica, ma certamente il mondo in movimento e anche in quella zona così tragica del Medio Oriente, prima o poi qualche novità arriverà.
Eh beh, certo, però che i dati che arrivano dalla Palestina, ad esempio, per quanto riguarda la confisca di terre in Cisgiordania nel 2013, da questo punto di vista c'è stato un notevole incremento.
Sì, sì, loro continuano, Netanyahu continua imperterrito in quella politica che era strettamente legata alla guerra dei sei giorni, da quel momento in poi, no? Gli insediamenti sono aumentati sistematicamente mentre c'erano in corso trattative di pace, mentre c'era in corso la seconda intifada e così via. Non è cambiato nulla perché la politica israeliana, la politica sionista, anzi in questo caso è più preciso dire la politica sionista, mira all'espulsione di tutti i palestinesi dalla Palestina storica. Non è un caso che qualche ministro israeliano spesso ha detto la Palestina e la Giordania, cioè devono andare tutti in Giordania, e non è un caso che alla soluzione dei popoli e dei stati è legato il trasferimento di tutti i palestinesi che sono cittadini di Israele.
Senti, scusa Alfredo, volevo chiederti a questo proposito una cosa, cioè che come vedi tu questa fumosa, perlomeno dal mio punto di vista anche molto poco, appunto magari poco approfondito, però come vedi questo nuovo tentativo di Kerry degli Stati Uniti, insomma, di riallacciare un teorico percorso di pace? Come vedi questo momento, che io trovo abbastanza vuoto e comunque inconsistente?
Esiste una cosa che si chiama industria del processo di pace.
Esatto.
Dove la parola importante non è pace ma è processo, cioè riunirsi in alberghi di stralusso, a destra, a manca, parlare, fare, e non hanno portato a nulla, e c'è un libro prezioso di un franco-palestinese, Ziad Klutte, Non ci sarà uno Stato palestinese, che è stato membro dei gruppi dei negoziatori palestinesi, lui è un avvocato di diritto internazionale e ha raccontato dall'interno come avvengono questi negoziati, e poi dopo 11 mesi si è dimesso ed è una delle persone che ha dato al Guardian e ad Al Jazeera i famosi Palestine Papers, cioè i verbali di 1600 riunioni dei negoziatori, da cui si evince che i palestinesi, Saab, Erekat, Abu Mazen, eccetera, erano pronti a fare qualsiasi concessione pur di arrivare a una qualche formula di accordo, ma che gli israeliani, l'obiettivo degli israeliani è ben diverso. E d'altra parte, in uno di questi Palestinian Papers si riporta un'affermazione della signora Tzipi Livni, che bisogna ricordare è stata anche membro del Mossad,
sì,
e si esercitava a Beirut a fare il cecchino contro i palestinesi. E la signora dice: ma io sono ministro della giustizia, ma della giustizia non mi importa assolutamente nulla, così come non mi importa assolutamente nulla del diritto internazionale. La storia dimostra che il diritto internazionale la applicano i forti contro i deboli. In questo momento i palestinesi sono in una situazione debolissima, questa trattativa, d'altra parte basta leggere gli articoli che appaiono per esempio su Arez, no, questa trattativa non porterà assolutamente a nulla, perché le difficoltà sono evidenti, Kerry fa su e giù, parla con eccetera, ma non ha ottenuto nessun nessun accordo preventivo e soprattutto una volta che l'avesse anche ottenuto a livello governativo non sarebbe approvato sicuramente dal Parlamento israeliano. Non c'è da, in questo momento non c'è da sperare assolutamente in una... D'altra parte, questi accordi che mirano alla soluzione dei popoli due stati sono accordi che passano sopra il diritto al ritorno dei profughi e quindi diciamo quello che va considerato il nodo cruciale della questione palestinese sarebbe con un tratto di penna cancellato.
Certo. Va bene, Alfredo, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, valeva la pena così restituire una storia un po' diversa da quella che ci raccontano i media in questi giorni. A presto.
Buon lavoro.
Grazie.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.